presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone attente ai particolari, quelle che notano tutto perché sanno fare attenzione ai dettagli giusti, quelle che ricordano, quelle che non lasciano che le cose importanti si perdano nel magma delle esperienze non processate, quelle che nel flusso, nella corrente di tutto quello che ci succede, sanno trattenere il dato fondamentale, quelle che prendono nota, tengono appunti, registrano gli eventi nel loro accadere. Questo lunedì 30 marzo è tutto per voi, mutevole e sfuggente, il candidato ideale alle vostre attenzioni. Hai visto?
Così, lunedì.
Il primo lunedì con l'ora legale.
Ci siamo distratti un secondo.
Ed è finito marzo.
Ed è così, c'è più luce, è tutto più chiaro.
Ma insomma, non ancora.
No,
cioè, fino all'altro ieri sì, adesso siamo ripiombati nelle tenebre.
Vabbè, ma almeno climaticamente sarà tutto più chiaro,
sì,
visto
sì.
Che la guerra non si sa, c'è, finisce, quando finisce il negoziato. No. La politica? No. No.
No.
No, vedrai adesso, vedrai adesso che confusione sui quotidiani. Com'è andata? Tutto bene?
Tutto a posto, buongiorno Claudio Iampaglia. Sei andato a Roma? Sei andato in manifestazione?
Sì, mi sono anche preso l'eritema del sole.
Ti sei tutto rosso.
Lo so, che ci
pensavo così, un pudico rossore, invece.
No, non sono arrossito per niente, proprio l'eritema.
C'era tantissima gente.
Sì, era bello di vedere.
È stato bello.
C'era un bel clima. Ho finito l'ultima parte del corteo con una valanga di ragazzetti. E come erano i cortei Propal, no? Ma giovanissimi, tutti romani, perché l'ultima parte proprio sono andati sulla tangenziale. Probabilmente tutti quelli che venivano da fuori tornavano ai pullman, ai treni. Ed era divertente, nel senso era molto gioioso, molto
bene.
Semplice.
Sì. Il popolo del referendum.
Un po' sì, ed erano anche abbastanza, devo dire, contenti. Gagliardi si direbbe a Roma.
Gagliardi, a Roma si dice così, sì.
Vabbè, allora, attenzione, che è successo? Calma, lunedì con tutti questi volumi, andiamo piano. Facciamo,
e quindi?
Sì, facciamo le cose
a secco, che ci fa sentire.
Andiamo con calma, va. C'è sempre tempo per crescere e prospettiva.
È lui, è Daniele Silvestri.
Salirò,
e salirò.
Salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Al ciglio d'un vulcano mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato, il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. E resto qui, distrutto, disperato ancora un po'. Ma prima o poi ripartirò e salirò, 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 fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un bambino. Lontano. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a motore. Salirò, tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un puntino lontano.
Mette una certa allegria, no?
Molto.
Poi è un po' un racconto di un riscatto, di una fuga con riscatto.
Fuga con risalita.
Sì, anche solitudine con risalita.
Anche, sì, sì, sì. Ma prima o poi anche noi risaliremo dalle tenebre a vedere le no, a vedere il sole.
Ci basta, le stelle un po' tanto, ci basta il sole.
Un po' di aurora, un po' di aurora. Senti Claudio, oggi su molti quotidiani chiaramente c'è il ricordo di David Riondino, che è morto a 73 anni, malato da tempo. Sulla stampa Alberto Infelise lo ricorda partendo dalle sequenze finali di Kamikaze, Ultima notte a Milano di Gabriele Salvatoris, dove Riondino interpreta un lavoratore della stazione centrale di Milano che fa il turno notturno, ma in realtà è un filosofo, un maestro, e ad ascoltarlo c'è questo stralunato Paolo Rossi, e Riondino gli spiega a che cosa serve all'arte. Lo sgurz è la scintilla creativa, è il momento di creazione improvvisa e folle che arriva inatteso e indomabile, l'atto rivoluzionario che trasforma una conversazione o la vita intera. Il poeta è lo sgurz, è il ricordo di Alberto Infelise. Poi sulla stampa c'è un'intervista a Paolo Rossi che ricorda insomma poi il gruppo dei ragazzi dell'Elfo e dice siamo gente strana noi comici, anche se dentro piangi lo spettacolo non può fermarsi. Lo feci anche con mio padre, 2 ore dopo il suo funerale ero sul palco e facevo ridere proprio parlandone di quel funerale, e dice si sta riempiendo sempre di più il palco, ti pare di vederli con lui quei fantasmi amici. E poi non abbiamo l'agibilità per tanti che siamo ormai, ma che importa, andiamo avanti lo stesso. È anche un'intervista a Dario Vergassola che dice ero operaio all'arsenale militare e vederlo in scena mi cambiò la vita. Dario Vergassola che oggi troveremo poi intervistato, lo sentirete al giornale radio, intervistato da Mattia Guastafierro. Però vi leggo il ricordo che mi è piaciuto di Nanni Del Becchi sul Fatto Quotidiano, addio David Riondino, rime e satira in stile 70. Per parlare di Davide Riondino non si sa da che parte cominciare. È stato tutto: cantante, autore, satiro, cantastorie, attore, cinema, teatro, televisione e il contrario di tutto, nel senso che prendeva regolarmente in giro quello che faceva sul serio, mentre nelle prese in giro era serissimo. Per parlare di Davide Riondino ci vorrebbe Davide Riondino, purtroppo non disponibile al momento. Coincidenza non trascurabile per chi è curioso di numerologia, già che pochi come lui hanno raccontato e incarnato gli anni 70, ma in un modo personalissimo, soave e poetico, lieve nel tratto. Un eterno ragazzo, bello di una bellezza malandrina, affilata, quasi casuale, unico anche nel talento, quel punto misterioso dove l'umorismo e la satira si incrociano prima di andare ognuno per la sua strada. Un compagno gentile, un comunista che non mangiava né i bambini né il caviale, casomai pane e finocchiona. Un toscano caustico, ma con giudizio, pungente sottovoce, allergico alla iattanza, seppure fiorentino di Firenze. Eclettico dunque, ma forse più di lui era eclettico il momento storico di quando aveva 20 anni. Erano eclettici gli anni 70, quando il tempo sembrava ballare di suo e tutti cantavano "Ci ho un rapporto", e nel momento generale sembrava che anche il sistema stesse per traballare. Di quel situazionismo artistico Riondino è stato un leader naturale fin dagli esordi, quando fonde il gruppo rock Victor Jara e va in giro per le case del popolo, quelle di Cioni Mario, del Primo Benigni. Negli anni 80 lo ritroviamo come autore di brani di successo come Maracaibo, come caricaturista di se stesso, prima di introdurre i concerti di Fabrizio De André. Applaudite questo giovane, va incoraggiato, e quel giovane era lui. Come verseggiatore ed autore negli anni d'oro della satira, firma di Tango, Cuore, Comics e del mai abbastanza rimpianto Il Male. E poi ricorda una sola volta questo satiro gentile incappato nella censura, quando con Riot, Armi di distrazione di massa, fece parte della banda capitanata da Sabina Guzzanti. Bei tempi, quando già la satira arrancava, ma almeno c'era ancora la censura. Sarà l'anni del vecchio su Fatto Quotidiano, ricordando Davide Riondino.
Pronto?
Lo Sgurz arriva all'improvviso. Lo Sgurz non si sa che cos'è, comunque c'è. Viene forse trascinato in certe notti di primavera dal vento. Certi dicono che è un polline che nasce da certi fiori che stanno in certe regioni del Borneo, misteriose.
Nell'antico Giappone c'era un grande samurai, maestro di arti marziali, di nome Cheng, il valoroso. Era nobile, era virtuoso, ma c'era un altro maestro Cheng, volgare, ciarliero e chiassoso, minacciava con la spada Cheng, il valoroso, che prese il proprio pesante spadone, colto da un attimo di disgusto, ebbe un suo momento Sgurz e zac, si tagliò il busto.
C'è chi dice che il polline d'un fiore, portato dalle notti in primavera, da un vento che lo raccatta in mare, forse nel Borneo, forse a Capreda.
C'è chi dice che è il polline di un fiore, portato di notte in primavera, da un vento che se lo raccatta in mare, forse nel Borneo, forse a Capreda.
Permetti allibito ascoltatore, mi spiego meglio con esempi e aneddoti chiari e trasparenti, come quel tale dei nostri tempi che andava al concerto di Dylan e prese su un autostoppista
così per compagnia, ma si accorse tardi che aveva in macchina proprio l'artista.
Fu lì che si sentì sgradito dalla propria filosofia bandita. Ebbe un momento Sgurz, entro in banca per tutta la vita.
C'è chi dice che il polline di un fiore, portato dalle notti in primavera, da un vento che lo raccatta in mare, forse in Giamaica, forse in Riviera. C'è chi dice che è il polline di un fiore, portato di notte in primavera, da un vento che se lo raccatta in mare, forse
in Giamaica, forse in Riviera.
Tra marpione e gente piena di onestà,
piena di onestà.
Ma la vera differenza è tra chi lo sgurz ce l'ha e chi non ce l'ha. Ti arriva all'improvviso e ti travolge,
travolge.
Ti obbliga a compiere un'azione,
compiere,
ti sposta l'equilibrio, ti risvolta tutto, ma sempre con distinzione.
C'è chi dice che il polline è di un fiore portato dalle notti in primavera, da un vento che l'ora catta in mare, forse a L'Avana, forse a Pontedera. C'è chi dice che è il polline di un fiore portato di notte in primavera, da un vento che se l'ora catta in mare, forse a L'Avana, forse a Pontedera.
Spiegazione originale dello Sgurz.
Speriamo di intercettarlo in questo vento di primavera.
Ma lo Sgurz è tipico della primavera.
Tipico, sì.
Che poi bisogna vedere se te ne accorgi, ma lui c'è.
E qui era Davide Riondino insieme alla banda Bardò. Insomma, e li salutiamo insieme a questo punto, anche Enriquez. Leggiamo invece un'altra pagina interessante, anche perché parte da un romanzo che quando lo lessi negli anni 90 mi piacque tantissimo. Se ne parla oggi sulla pagina della cultura di Repubblica, Chiara Valerio, appunto, per parlare di un romanzo di Helen Bain, parte da Possessione, una storia romantica, che era un romanzo appunto uscito per Einaudi nel 1990 di Antonia Bayat. In Possessione, Bayat srotolava, attraverso l'incontro di due giovani studiosi, la storia di due grandi poeti vittoriani. I giovani ricercatori pensavano di essere inciampati, per fortuna e tenacia, in una storia d'amore sepolta da secoli e si ritrovano ad aggiungere un nuovo spessore alla torre della letteratura del secondo Ottocento. Che i poeti famosi di Bayat fossero inventati da Bayat medesima è inessenziale. Ciò che rimane formidabile è come abbia rovesciato un pregiudizio radicato, e cioè che solo la storia della scienza possa essere rivoluzionata. Bayat ha invece dimostrato come anche la storia della letteratura possa essere rivoluzionata. Lì era una carta, la teoria, un percorso, la mappa del tesoro con la X dove scavare. Invece The Daffodil Days di Helen Bain è proprio il tesoro. È un romanzo che racconta gli ultimi anni della vita di Sylvia Plath, la poeta statunitense, e aggiunge uno spessore alla storia di Plath e del marito Ted Hughes, realmente vissuti. Sylvia Plath realmente morta, Ted Hughes realmente traditore e violento, sia con Plath sia con la sua opera, diari distrutti, lettere e poesie epurate. La ricostruzione della storia della fine del matrimonio, lui comincia una relazione con una vicina di casa, lei se ne accorge, offre la possibilità di sapere qualcosa di nuovo sulla poesia di Sylvia Plath. Helen Bain, dottorato in scrittura creativa al King's College, ricostruisce la trama del matrimonio dal punto di vista dei vicini di casa nel Devon, con i loro occhi, in un romanzo corale, polifonico. Se è vero che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, leggendo il libro di Bain si capisce che per raccontare la vita di un poeta, arrivare alla sua poesia, ci vogliono i vicini di casa, i negozi che ha frequentato, la radio che ha ascoltato, i paesi, i passi che ha calcato. Il romanzo di Bain poggia su quella che appare una minuziosa ricostruzione della vita quotidiana a Londra, a Primrose Hill, nella campagna del Devon, nella confezione dei vasetti di miele, passando per l'allevamento delle api. Il padre di Plath era un entomologo. Al lavoro nei negozi, alle operazioni di chirurgia, alle registrazioni per la radio. Sylvia Plath, protagonista di questo romanzo, è certa di saper fare bene molte cose. Lo scrive alla sua psicanalista quando Ted Hughes la lascia in una casa di campagna dove non tutto funziona bene, con due figli piccoli. Lo dice con coscienza e con amarezza. Chi fallisce la propria vita rischia di fallire il proprio suicidio, aveva scritto Marguerite Yourcenar in Fuochi, e Sylvia Plath ci riesce al secondo tentativo, aveva 30 anni. Bain ipotizza, grazie ad alcuni indizi, come il numero di telefono di un medico, l'informazione sulla presenza di un vicino di casa, a questo punto sono di nuovo a Londra, che Platt non volesse morire, ma soltanto lanciare un grido di attenzione, se non di aiuto. La verità dei poeti la sanno solo i poeti. Noi non possiamo fare altro che rammaricarci che non tutte le parole di Platt siano giunte sino a noi. Il Guardian si domanda come la bambina paffuta e dorata in America sia diventata la donna magra e bianca in Europa, che ha scritto poesie come Lady Lazarus e Daddy and Edge, e rimane un enigma della storia letteraria. Il romanzo si intitola The Daffodil Days, l'ha scritto Helen Bain, e insomma oggi ne trovate la recensione di Chiara Valerio sulla Repubblica.
I'm so glad that I'm a woman.
Sì?
Eh sì.
Non sapevo che tu avessi questo orgoglio.
Ma siamo in un'epoca queer.
Certo. Allora adesso ti leggo un articolo che potrebbe infastidire molte persone. Secondo me a te ti infastidisce di sicuro, perché un po' ci mette anche in questione, lavorando appunto in una radio, quindi producendo suoni che per alcuni insomma sono rumore fastidioso. Ecco, partiamo da questo. Oggi c'è un articolo di Valerio Magrelli su Domari. Fermare la grande invasione in guerra contro la musica, scrive. Dice che questa, lui sa benissimo che è una mission impossible, cioè si parte consapevoli dell'inattuabilità del tentativo che sta per fare. Riferisce altri tentativi di mission impossible, Vladimir Nabokov contro Dostoevsky, Ludwig Wittgenstein contro Shakespeare, e dice, vabbè, insomma, la lunga premessa mi porta a ricordare un articolo uscito pochi giorni fa su Domani, dedicato alla barbarie dei talebani in Afghanistan. Tra il 2024 e il 2025 il loro regime ha distrutto circa 21.000 strumenti musicali, perseguendo una politica di censura nei confronti della musica e dei musicisti. Non si contano gli arresti di persone accusate di produrre, trasmettere o semplicemente ascoltare musica. Per il sistema politico la musica costituisce un'attività degenere, da proibire. Ecco, quindi torniamo alla nostra mission impossible. Come si parte dal fatto? Come non abbracciare la difesa dei diritti alla musica per il popolo afghano? I talebani negano la libertà dell'individuo, distruggendo una fra le più alte arti dell'umanità, e poi è un regime che si macchia di violenza sulle donne. Dice, ma siamo davvero sicuri che il nostro modello di vita civile sia poi così migliore di quello praticato dai talebani, almeno per quanto riguarda certi piccoli particolari di convivenza? Abbiamo mai pensato alla differenza che passa tra camminare in una città permeata dal silenzio e dover invece abitare dentro spazi fagocitati dalla musica? Non esiste forse una bellezza del silenzio da rispettare quanto quella dei suoni? Basti citare i cosiddetti artisti di strada, ai quali per una criminale forma di demenza è stato concesso l'uso di altoparlanti, allargando così a dismisura il raggio d'azione dei loro suoni, cioè del nostro fastidio. Curioso, gli unici a isolarsi per godere tra loro della musica senza molestare gli altri, ossia i partecipanti ai rave party, sono perseguitati dalla legge. In definitiva, scopro da un'altra fonte, i talebani vietano la musica nei taxi, nei negozi e nei luoghi pubblici. Bella è la musica che possiamo scegliere, in un concerto o in una serata rock, magari insieme ad altre 300.000 persone che però sono venute al solo e unico scopo di ascoltare quella determinata musica. Al contrario, ciò che ci investe nei taxi, nei negozi o per strada non è altro che una forma di tortura, la stessa che veniva usata nelle carceri tedesche in cui erano ospitati i membri della Rote Armee Fraktion, o a Guantanamo, dove si è infierito sui detenuti a colpi di Britney Spears, Justin Bieber, Nine Inch Nails o Macarena. Partendo dal libro di Remo Bassetti, Storia e pratica del silenzio, per Bollati Boringhieri, si ricorda che dopo avermi vissuto per millenni in silenzio, dall'invenzione della radio in poi, gli uomini hanno deciso di eliminare totalmente il silenzio dalla loro vita. Da qui si passa alla misofonia, ossia l'intolleranza a suoni e rumori. In Scozia ha fatto storia l'associazione Quiet Coalition, che ha definito la musica in sottofondo nei locali pubblici una violazione dei diritti umani. Tra i massimi studiosi del rumore è l'austriaco Peter Androsch, che parla di radiazioni sonore volte a bombardare le persone rendendole apatiche e stupide, e indica lo spazio acustico come un selvaggio west dell'udito dove i più prepotenti spadroneggiano. A suo parere, dietro tutto ciò sta il terrore del capitalismo per gli spazi silenziosi, con il corollario che il silenzio è ormai divenuto un lusso. Chi vive nel rumore vive nella povertà. E infine, noi umani ascoltiamo 24 ore al giorno, ogni giorno, tutta la vita. Non possiamo impedirlo perché l'udito ci avvisa del pericolo. Nessuno ovviamente vuole difendere i talebani, dice Magrelli. Tuttavia, prima di denunciare i difetti di altre civiltà, forse sarebbe bene riflettere su quelli della nostra.
Tu sai chi è questo qua che ho messo?
No, chi è?
Perché sembra un uomo, una donna e Truffaut.
Sì, invece...
Ma è Fausto Papetti.
Questo...
Hai presente chi è,
certo,
Fausto Papetti?
Quello con tutte le donne nude inerpicate sul suo sassofono.
Il re del sottofondo d'ascensore di qualsiasi albergo del mondo, ovviamente di stampo occidentale. Così, per sostenere la teoria di Magrelli, ecco a voi Fausto Papetti.
Va bene, adesso invece c'è qualcosa che vale la pena ascoltare. Sono le 6:29, sta arrivando la prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Andrea Monti e Mattia Guastafieri.
Ah, quindi non un uomo e una donna.
No.
Due uomini.
Due uomini.
Va bene.
E torniamo tra poco col meteo.
Torniamo lo stesso.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Ma non lo so, Claudio. Sole, pioggia, qualunque condizione climatica ci aspetti oggi, comunque arriverà tra un'ora. Cioè, in questo momento siamo in un limbo, non c'è nessuna condizione meteorologica.
Ma secondo me anche nel buio, cioè, chissà se anche quest'ora legale ha messo anche i nostri,
A dura prova, i nostri meteorologi del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Chissà, lo chiediamo a lui, a Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Quindi Paolo, c'è il meteo anche in quest'ora così
buia,
legale?
Sì, il meteo anche in quest'ora buia, esatto, sì. Il cielo è pesantemente velato, anche se appunto sta cominciando a schiarire, velature che comunque passeranno nelle primissime ore di questa giornata, lasciando spazio al sole, è un bellissimo sole, quindi le prospettive sono buone, nonostante l'ora legale, l'inizio così precoce di questo lunedì.
Ottime prospettive, bene, questo ci dà una luce a cui ambire, visto che adesso ci sono anche giù, tra l'altro, delle tende che non ci fanno vedere che cosa c'è fuori, però insomma ormai lo sappiamo che cosa ci aspetta in questa primavera.
Domani anche?
La giornata. Domani sarà sempre ben soleggiato, tornerà il vento però, tornerà il vento da nord, anche oggi pomeriggio avremo un po' di ventilazione da nord nel pomeriggio, che segue la perturbazione appunto che è passata questa notte mentre era buio e che terminerà il suo transito nelle prime ore di questa mattina. La giornata di domani invece sarà completamente soleggiata ma ventosa da nord, e soprattutto nel pomeriggio torneremo con delle raffiche in pianura che supereranno anche 50 km orari, non saranno probabilmente così intense come quelle della scorsa settimana, però insomma sarà ancora una bella giornata di vento.
Ah, vedi?
Le temperature saranno è tornato. In calo le temperature attorno ai 14-15 gradi le massime. Poi, però, da mercoledì ci aspettiamo il ritorno di alta pressione, quindi una sequenza piuttosto lunga di belle giornate che potrebbe, però vedremo.
Con calma.
Esatto, con calma, non diciamolo.
Potrebbe arrivare a Pasqua, lo diciamo noi, con calma.
No, io non l'ho detto.
Potrebbe, vediamo.
La scienza non lo ha detto. Grazie mille Paolo Valisa, buona giornata.
Grazie, anche a voi, a risentirci.
E nell'ora più buia, sai che cosa c'è bisogno nell'ora più buia? Citazione ciorcelliana. No, sai cosa c'è bisogno?
Di luce, direi.
No,
di musica, di cosa c'è bisogno?
Spaghetti.
Ah, certo, sì.
Scolate la pasta, è l'ora.
I kicked and you doggy paddled, and together we made one whole swimming machine. Later on with salt on our skin, we shared a tin of kidney beans, wild hair tumbling from the center of your skull like
tumbling from the center of your skull like spaghetti.
I knew then that you'd never forget me.
I knew then that you'd never forget me. Wild hair tumbling from the center of your skull like spaghetti.
I knew then that you'd never forget me.
Don't forget me.
Don't forget me, spaghetti. Partiamo, Claudio, nella lettura delle pagine interne da una cosa un po' al di fuori, insomma, dei temi che tratteremo oggi diffusamente. Si parte sul Sole 24 Ore da quella sentenza, insomma, che è stata definita storica, quella della Corte Suprema di Los Angeles contro Meta e contro Google. L'articolo di Anna Mulassano è Social Media ai minori è corsa ai ripari su età di accesso e uso. La totalità dei giovani europei, ovvero il 97%, usa internet. 8 ragazzi su 10 di età compresa tra i 13 e i 17 anni guardano il cellulare o un altro dispositivo almeno una volta all'ora. Un under 18 su 4 usa in modo disfunzionale lo smartphone, vale a dire che ha sviluppato una dipendenza. Sono questi i numeri con cui lo scorso novembre il Parlamento europeo ha documentato l'urgenza di una risoluzione su quella che è stata connotata come una vera e propria emergenza, confermata anche dalla sentenza, si diceva, della Corte Suprema di Los Angeles che lo scorso 25 marzo ha condannato Meta e Google al pagamento di 3 milioni di dollari per i problemi di salute mentale e dipendenza causati a una ventenne che aveva iniziato a usare le piattaforme quando ne aveva 9. Secondo Lucia Montesi, psicologa e psicoterapeuta specializzata sugli effetti negativi dei social sui minori, il divieto è utile come misura immediata di emergenza per mettere in protezione i minori, ma da solo non è sufficiente perché non fa altro che rimandare nel tempo l'incontro del ragazzo con i social. Da un lato serve una bonifica dei social con regole stringenti sui contenuti e sulla moderazione, e dall'altro è necessaria l'educazione digitale sia per i minori sia per i loro genitori. Se le piattaforme restano pericolose e dannose a qualunque età, anche per gli adulti, seppure in misura minore, con il ban rischiano di diventare oggetto del desiderio. C'è poi un altro articolo sempre sul Fatto Quotidiano, la UE si prepara alla stesura di nuove linee guida, si va verso una stretta, dopo il Parlamento la Commissione è al lavoro sul Digital Fairness Act e l'Eurobarometro dice che per 9 europei su 10 è urgente l'intervento delle autorità pubbliche. C'è poi una mappa qui sul Sole 24 Ore che ci dice in Europa come l'età minima di accesso ai social, ed è vederla così come impatto, cioè una sorta di corona nordica del limite ai 16 anni, Germania, Polonia, Romania, Irlanda, se a scendere l'età scende, il 15 in Francia, 15 della Repubblica Ceca, poi c'è l'Italia con 14 e ci sono poi, più su a nord ancora scende invece, 13 in Finlandia, 13 in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. C'è poi un gap di 3 anni tra Germania e Svezia. Bizzarro vederla così.
Sì, anche interessante.
Anche interessante,
dire, no?
Beh certo, è un approccio totalmente diverso.
E poi come si decidono i limiti, qual è la base scientifica? Allora Massimo Recalcati ci racconta qual è la base invece, diciamo, psicanalitica. Sulla Repubblica, la pedagogia dell'odio e le colpe degli adulti. Il grande compito educativo della scuola sarebbe quello di offrire alla vita delle nuove generazioni la via della parola come alternativa alla spinta feroce e distruttiva della violenza. È proprio tra i banchi della scuola che i nostri figli dovrebbero apprendere che il conflitto non si risolve con il passaggio all'atto violento, ma col confronto delle idee, che senza la rinuncia alle vie brevi della violenza non c'è alcuna possibilità di umanizzare la vita. Il nostro tempo sembra segnato in questo senso da una profonda regressione. Quale testimonianza siamo in grado di offrire ai nostri figli della legge insostituibile della parola e della necessaria rinuncia alla violenza? I social da questo punto di vista esibiscono un'attitudine all'insulto, alla violenza impressionante, che nessuna norma sia in grado di regolamentarne la spinta. Recalcati ovviamente parte e arriva alla responsabilità degli adulti, ci racconta di come usiamo noi social, noi intendo noi padri, noi adulti, noi persone insomma che non siamo più adolescenti, e come li usiamo male e come li usiamo anche compulsivamente, così via eccetera. Poi dice: ma qual è la nostra responsabilità nel diffondere l'odio, nel glorificarne addirittura la forza, nel seminarne i germi? Punto di domanda. E qua mi dispiace, ma il tema è evidentemente così collegato alla guerra e al dilagare di un linguaggio di violenza che dai social cosa ha identificato soltanto le proprie ragioni e mai nemmeno il dubbio che nei conflitti ci sia appunto qualcosa d'altro da guardare.
Passiamo a un altro argomento. Su Domani Antonella Bellutti ci racconta della visibilità delle atlete e parte dal regime parlando proprio di regime di visibilità, che è l'insieme di norme e di pratiche che determinano come e perché certi gruppi o individui sono visibili o invisibili nella società. Si chiama proprio regime, è un concetto che viene dalla filosofia per esprimere come il potere non agisca solo tramite leggi o divieti, ma anche attraverso ciò che vuole o non vuole mostrare. È un filtro culturale potentissimo che crea l'immaginario collettivo. Negli ultimi giochi olimpici questo regime ha temporaneamente allargato le sue maglie. Per qualche settimana ciò che solitamente resta ai margini, le atlete, le discipline minori, le storie di equità, ha trovato il centro della scena, ma si tratta di una condizione fragile, reversibile. La storia recente ci insegna che, finita la festa, lo sguardo tende a restringersi. Cosa accade quando i giochi finiscono? Lo chiarisce una ricerca che ha indagato come lo sport e i suoi protagonisti vengono rappresentati nei telegiornali italiani. Lo studio dice che, sebbene durante i giochi di Parigi 2024 le atlete italiane abbiano conquistato 9 medaglie d'oro contro le 3 degli uomini, nei TG la loro visibilità si è fermata a un politicamente corretto 49% contro il 51% maschile. Cioè, anche quando la performance femminile è tripla rispetto a quella maschile, il sistema mediatico sembra autoimporsi un limite. In altre parole, per essere prese in considerazione, le donne devono essere eccezionali. Il periodo infraolimpico tra Parigi 2024 e Milano Cortina è stato ancora più eloquente. Lo spazio per le donne è crollato al 13% della copertura sportiva complessiva contro il 75% riservato agli uomini. Non è proporzionale, diciamo, Claudio, non è proporzionale lo spazio.
Direi proprio di no. E anche questo, chi lo sa a che fare con i problemi che abbiamo, no? Di linguaggio, di conflittualità, di violenza, di equità, chissà se tutto si tiene. I Lupin di Parma sicuramente fanno parte di un altro tipo di osservatorio. Filippo Fiorini da Parma sulla Stampa scrive così: in 3 minuti della notte 3 quadri sono stati rubati. Vabbè, è la ricostruzione ovviamente di come sono passati in maniera, devo dire, molto rapida e molto veloce, non si capisce neanche come siano fuggiti i 3 quadri rubati dalla collezione d'arte Luigi Magnani a Mamiano, fuori Traversetolo in provincia di Parma, alla fondazione omonima, alla fondazione Magnani Rocca. Sono i pesci, la natura, i pesci di Le Poisson di Renoir, La natura morta con ciliegie di Cézanne e L'Odadisca sul terrazzo di Matisse. Ovviamente il fatto, sembrano furti su commissione, sono tutti quadri post-impressionisti, tutti molto piccoli di taglia, sembra proprio il classico furto commissionato da collezionisti privati in segreto.
Infatti dicono che è impossibile riuscire a venderli, molto più probabile che venga chiesto magari un riscatto, però a me, oppure si perdono nelle dimore di,
chi lo sa,
di ricchi appassionati d'arte e di furti.
D'altro nella ricchezza, più o meno.
Come close now, let me tell you a lie.
Black Keys, Wild Child, bel ritmo.
Vero?
Mamma mia.
Allora, oggi su molti quotidiani, anzi su tutti, si parla del fatto che il cardinale Pizzaballa e il custode di Terra Santa, padre Ielpo, non sono riusciti a raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro nella città vecchia di Gerusalemme per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa.
Sì, è l'apertura di praticamente tutti i quotidiani.
Sì. Vediamo allora un po' di cose legate a questa notizia. Netanyahu e la supremazia dell'ebraismo, scrive Franco Garelli. Dice che appunto questo impedimento non è stato un semplice incidente di percorso. Per la prima volta nel corso della storia, il patriarca latino di Gerusalemme non ha potuto celebrare la messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro. E rappresenta un attacco alla libertà di culto. Impedisce ai cristiani di celebrare i giorni più sacri del loro calendario religioso nei luoghi in cui è nato il cristianesimo. Non c'è da parte della Chiesa Cattolica solo il rammarico per queste imposizioni e limitazioni, quanto la consapevolezza che si si è toccato il punto più basso dei rapporti tra Israele e la cattolicità. Dietro le motivazioni esasperate della sicurezza sembrano delinearsi le vere ragioni della divergenza tra la Chiesa cattolica e il governo israeliano. L'idea che a Gerusalemme non tutte le religioni abbiano diritto di cittadinanza. Sì, in effetti è così, ma lo è anche per altri motivi.
E beh, anche quando, diciamo, quando governano partiti che si chiamano potere ebraico, poi succede questo. Quella legge va fermata, l'Europa accusa Netanyahu anche sulla pena di morte nel giorno dell'incidente del diplomatico, del Santo Sepolcro, si scrive su La Repubblica, tutta la ricostruzione. Quattro governi europei chiedono a Netanyahu di ritirare il disegno di legge che introduce la pena di morte per i prigionieri palestinesi condannati per terrorismo, anche per omicidio in realtà, presentato dal partito sionista religioso Otzma Yehudit, cioè potere ebraico. Stiamo particolarmente preoccupati per il carattere discriminatorio del disegno di legge, hanno scritto Francia, Regno Unito, Germania e Italia. E Germania e Italia, lo sapete, sono i diciamo solidi sostenitori di Israele e di Netanyahu. Israele aveva abolito l'esecuzione capitale nel 1954, l'ultima volta era stata usata per Adolf Eichmann nel 1962, il criminale nazista che era stato rapito in Argentina con, insomma, la famosa operazione papparapava. Adesso la coalizione di governo pare intenzionata a reintrodurla in questo modo. Il disegno di legge individua due percorsi distinti. Uno riguarda i territori occupati della Cisgiordania, dove la condanna viene emessa dai tribunali militari per atti di terrorismo. In Israele invece sono le corti ordinarie a poter valutare la pena di morte, ma solo in casi di uccisione intenzionale di cittadini israeliani o di residenti. Notate un po' la vena discriminatoria, la pena di morte per nessuno, ma già incredibile, soltanto se uccidi un certo tipo di persona.
Sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista ad Anna Foa che, insomma, riflette in modo un po' più allargato su questo impedimento alla salita al Santo Sepolcro di Pizzaballa. I suprematisti ebraici ora minacciano tutti, non solo i palestinesi, dice Anna Foa. Ricordiamoci che l'esercito israeliano a Gaza ha bombardato la chiesa della Sacra Famiglia e Pizzaballa non è ben visto dal governo Netanyahu per le parole su Gaza e la scelta di non abbandonare la striscia. La storica torinese, premio Strega per il suicidio di Israele, nel suo nuovo saggio Mai Più, riflette sulla deriva che ha portato la destra suprematista ebraica a confondere la memoria storica della Shoah con le critiche alle politiche dello Stato di Israele. I fatti di ieri dimostrano che il fanatismo dei suprematisti ebraici non si ferma solo ai palestinesi. Il punto è che l'esercito e la polizia sono pieni di fanatici, che io definirei con il termine storico zeloti. 5-6 anni fa non avremmo visto l'IDF schierarsi in modo così evidente dalla parte dei coloni. Il suprematismo ebraico non si ferma ai palestinesi, è un'ideologia che si scaglia contro tutti i non ebrei, ritenuti, non dovrei dirlo, ma è così, esseri inferiori, e che oggi permeano non solo le istituzioni di sicurezza, ma anche il rabbinato. Ha detto che i neonati palestinesi non sono da ritenere innocenti, era solo questione di tempo prima che ciò si estendesse ai cristiani. C'è poi una riflessione di Tommaso Montanari che dice: Meloni e gli altri sdegnati e finora tutti zitti sul genocidio, sono due pesi e due misure, a destra si proclamano cristiani però sono complici di Bibi su Gaza.
E sono le 6:58, quasi 59.
È il momento dei titoli principali del giornale radio, noi torniamo tra pochissimo invece con le prime pagine dei quotidiani.